fa molto sorridere, sapete che cosa? Il Cicciobello Osimhen, Cicciobello Bomber della Giochi Preziosi, che ha ricevuto anche comunicato ufficiale del Napoli, che è arrabbiato perché non è un prodotto ufficiale, per cui il Napoli non avrebbe autorizzato l'immissione sul mercato di questo prodotto e dunque si rivolgerà alle sedi opportune il Napoli. Però questo Cicciobello Bomber, pensate, piange quando sbaglia il rigore. È proprio Osimhen che ormai non li tira neanche più. Questa è la verità. Buongiorno da Gianluca Gifuni per Forza Napoli, sempre con Tony Mola in regia, in studio con noi, insomma, figlio d'arte di un grande allenatore, di un grande personaggio, Gennaro Rambone. Lui è Enzo Rambone. Enzo, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buongiorno.
Buon pomeriggio a te e ben trovato. Come venerdì scorso sei qui in onda insieme a noi. Tante curiosità, tante sorprese. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. 081-636-3663 per intervenire in diretta. Alle 13.30 ci sarà la conferenza stampa di Rudy Garcia, con un giorno di anticipo rispetto al consueto, perché domani il Napoli si allenerà allo stadio Maradona, e quindi Garcia parla oggi di Napoli-Fiorentina che si gioca domenica sera alle 20.45. Italiano contro Garcia, anche questa è una sfida suggestiva. Sono tanti i temi sul tavolo, c'è quello tecnico-tattico legato a Lindstrom, un calciatore che ha giocato poco e che anche come alternativa a Politano non è stato chiamato in causa. Deve giocare lui con la Fiorentina domenica sera? Deve giocare Lindstrom da ala al posto di Politano insieme a Kvaratskhelia e Osimhen nella zona d'attacco? Chiediamo a Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, quali sono le novità a proposito di formazione. Pasquale, buon pomeriggio.
Ma quanto tempo, buon pomeriggio.
Eh sì, perché era qua poco fa, adesso sta raggiungendo Castelvolturno per seguire la conferenza stampa di Rudy Garcia. Pasquale, Lindstrom sì, Lindstrom no.
Guarda Gianluca, io farei giocare Politano domenica, ti dico la verità, nel senso che sono passati 5 giorni dalla partita di martedì, mi farei giocare Politano. Qualora non dovesse giocare Politano, sì, darei spazio a Lindstrom in corso d'opera, o lo farei giocare, però chiaramente io non allevo. Però è ovviamente un'interpretazione del ruolo molto diversa rispetto a quella di Politano, un esterno, diciamo, dei quei trequartisti che adesso si trasferiscono, che sanno giocare pure sulla fascia e magari si accentrano, però è l'investimento del mercato del Napoli di estivo, perché il Napoli l'ha pagato 25 milioni complessivamente, quindi sì, insomma, anche io vorrei vederlo un po' in più, so insomma che a De Laurentiis piacerebbe vedere un po' più Lindstrom in campo.
Renato scrive: Lindstrom è un errore di mercato. Enzo Rambone, che ne pensa? Prima di andare da un altro personaggio che è già al telefono, e quindi ci andiamo tra pochissimo.
Ma Lindstrom l'abbiamo visto poco fino ad oggi. E a proposito di Lindstrom, io colgo l'occasione per sottolineare il fatto che Garcia deve seguire un iter deciso, definitivo per quanto riguarda le sostituzioni. Esce un esterno alto destro, entra un esterno alto destro, e così per tutti i ruoli, perché se no crei frizioni all'interno della rosa, perché se il tuo compagno di squadra viene sostituito e tu sei il sostituto naturale e vedi che il mister fa entrare un adattato, per difficoltà e ti pone anche dei dubbi per quanto riguarda il valore tuo, no, personale, e quindi aspettiamo di vedere Lindstrom però per 90 minuti ho letto che può darsi che giochi proprio domenica, no, al posto di Politano, però io penso che Garcia confermi la formazione del Real Madrid, forse con l'unica eccezione di Mario Rui al posto di Oliveira.
E allora, per come difende la Viola, scrive Antonio da Napoli, io farei giocare Lindstrom. Però dall'aspetto tattico passiamo all'aspetto più suggestivo legato alle maglie del Napoli. Il Napoli dovrebbe giocare con la nuova maglia a tema Halloween, visto che siamo ad ottobre, domenica contro la Fiorentina, nera con dei teschi sfumati sul petto, che è stata presentata con un video, direi, bellissimo, confezionato in maniera pregevole, mirabile, al Napoli, quindi complimenti al marketing, a chi lo ha realizzato, che riproduce le immagini del cimitero delle Fontanelle alla Sanità a Napoli, con un custode, insomma, che si spaventa con una torcia tra le mani, poi appare improvvisamente un monaco che si sveste, diciamo così, e compare questa maglia su quale giocatore? Caiust è stato scelto per questo video. Cimitero delle Fontanelle è un pezzo di storia di Napoli e del vecchio continente. Il Napoli è stato bravo a trasferire una banalità come quella di Halloween, che è una festa nuova, americana, che non ha significato storico, con la storia e l'identità della nostra città. Ne parliamo con il presidente della municipalità Stella San Carlo all'Arena, Fabio Greco. Fabio, buon pomeriggio, presidente.
Buon pomeriggio a tutti voi, ciao Gianluca.
Ho detto male, sì. Molto bello il video, fatto benissimo.
Hai detto tutto, perché poi sostanzialmente è una festa che non ci appartiene, questa maglia rievoca la nostra storia, la nostra identità, quindi magari sarebbe stato anche meglio chiamarla la maglia del cimitero delle fontane e non riferirla ad Halloween. Quindi secondo me il Napoli ha fatto veramente qualcosa di straordinario con questa maglietta, perché va a sottolineare che questo tipo di cultura anche mistica rappresenta la nostra storia. L'evocazione ai teschi appartiene alla città di Napoli ed è qualcosa che è centenario come tradizione. E adesso prossimamente, nel mese di dicembre, massimo gennaio, il cimitero sarà riaperto a tutta la cittadinanza e a tutti i turisti che vengono in città. Quindi,
ecco, voi farete come municipalità, non so, un messaggio, magari lo puoi fare anche tramite Radio Marte, alla società Calcio Napoli, facendo i complimenti per questo video e per questa presentazione che ha chiamato in causa il cimitero delle Fontanelle, che poi è una risorsa della città e della municipalità che rappresenti, presidente.
Sì, sì, io ringrazio il Calcio Napoli, perché veramente è andato a toccare un punto della municipalità e della città che per anni è stato abbandonato, e noi stiamo cercando di mettere in piedi anche una rigenerazione di quella zona. Ci saranno interventi nei prossimi anni, adesso stanno gli studi di fattibilità, dove ci sarà una rigenerazione urbana della zona. Nello stesso tempo ci inizieremo a creare anche degli eventi e delle feste per iniziare proprio quel processo di rigenerazione. Il Napoli ha contribuito con questa maglia e ne sono contento, quindi veramente un'ottima scelta e una decisione saggia, perché è identitaria e sono molto felice per il territorio.
Il Napoli sempre più vicino alla città, grazie a Fabio Greco, presidente della municipalità Stella San Carlo all'Arena, e poi ci sentiamo quando riaprirà il cimitero delle Fontanelle al pubblico. Grazie
a tutti.
Grazie. Pasquale Tina, nel frattempo Giuseppe scrive: buongiorno, maglia bruttissima che non c'entra con il Napoli, invece abbiamo spiegato come sia stato bravo il Napoli a creare un legame, no? Tra Halloween e la storia. Sì.
Una delle prime regole sia parlarne, bene o male, insomma, certo. Questo è un obiettivo, credo che il Napoli l'abbia raggiunto.
Costa 150 euro, Pasquale, costerà la maglia.
Sì. Costa più delle maglie, diciamo, adesso da gioco, quelle disponibili, che costa 130, questa costa 150.
Ecco, Pasquale, prima di salutarti, il cicciobello bomber, che raffigura Osimhen, che piange quando sbaglia il rigore, piange anche quando incontra De Laurentiis?
Non lo so se piange, adesso fa finta di niente. Perché è chiaro, insomma, che i rapporti, De Laurentiis se ne ha parlato, insomma, anche dopo la partita con il Real Madrid, cercando di rasserenare, di buttare un po' di acqua, no, su un fuoco che è divampato nelle ultime settimane, dopo il rigore di Bologna, la polemica dei video di TikTok. Di sicuro, insomma, i rapporti Osimhen, diciamo, li ha sistemati per quanto riguarda il rapporto con il pubblico, perché il gesto di cancellare le maglie aveva, diciamo, fatto un po' arrabbiare, secondo me anche a ragione, i tifosi. Con la società, secondo me, i rapporti in questo momento restano difficili. Osimhen non sta calciando neanche i rigori, guarda caso da quell'episodio non sta calciando i rigori, evidentemente, insomma, non si sente tranquillo nel calciare i rigori, quindi probabilmente adesso il cicciobello bomber con cui adesso ci sarà, che lì, insomma, una causa, non so come andrà a finire, perché non me ne intendo, e probabilmente non piange, non ride, prova a dribblarlo, dai.
Va bene, grazie Pasquale, buon lavoro, ci sentiamo oggi per il resoconto e l'opinione e l'approfondimento sulle parole di Rudy Garcia. Siamo in Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni con voi, con Enzo Rambone in studio, Tony Mola in regia, ci fermiamo tra poco, grandi sorprese.
Forza Napoli sempre.
Rieccoci in diretta. Gianluca Gifuni al microfono con voi per Forza Napoli Sempre, con un figlio d'arte, il figlio del mitico Gennaro Rambone, Enzo Rambone, che è qui nei nostri studi. C'è Tony Mola in regia e c'è Antonio Giordano dal Corriere dello Sport Stadio, come ogni venerdì in onda con noi dall'altro lato. Antonio, buon pomeriggio.
Veramente sto in macchina sulla tangenziale per andare a Castel Volturno.
Da Rudy Garcia. Io prima di andare da Rudy Garcia, però, ti faccio andare da un allenatore che non ce ne voglia Rudy Garcia, però ha una A un po' più maiuscola, se si può dire così, rispetto a Garcia come allenatore. E direi a mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
Ben ritrovato, che bello averla in diretta. C'è Antonio Giordano che va da Garcia. Ma Antonio, ma vai da Reia, che ci vai a fare da Garcia?
Sono talmente tante volte da Reia.
Antonio ne ha fatte di strada, mi veniva a trovare al venerdì.
Ma quando? Ero da Eddie in albergo anche la sera del dopo Napoli Lazio. Quindi
sì.
La ricordi, Eddie?
Sì. Ce la ricordiamo, è stata una sera lunga, però per me era molto serena, tranquilla. Io ho dormito mentre voi eravate sotto l'hotel, aspettare novità, che poi ho detto ma andate a dormire che novità non ce ne saranno.
Ma io sono salito sopra, però possiamo dirlo oramai.
Vabbè, no, sei venuto sopra, t'ho ospitato nella mia stanza del vecchio, fino a luna.
Le ore piccole, Reia Giordano.
Sì,
mister,
sì.
Come si fa a dimenticare uno scudetto? Cioè, con l'allenatore, con il passaggio ad un altro allenatore, ecco, è difficile?
Ma no, è molto difficile, però, sai, lì ci sono discussioni in continuazione, ma sai, una squadra che gioca come giocava a Napoli, non so, ma che serve fare tante cose, non è che devi inventarti niente, devi semplicemente giocare come facevi l'anno scorso, la filosofia deve essere quella, poi ogni allenatore ha il suo modo di interpretare il calcio e chiaramente Garcia è nuovo, è chiaro, ci mette un po' di tempo, però mi dà l'impressione in queste due ultime gare che abbiamo visto, sia con le Reale e l'altra in casa con l'Udinese che ho visto, mi dà l'impressione che la squadra sia completamente cambiata rispetto alle prime prestazioni che ha fatto, che a me non piacevano, quelle del Napoli, ma allora, mentre adesso ha trovato la strada giusta, mi dà l'impressione.
Lei è sempre stato un trasformista, nel senso che ha cambiato all'occorrenza il modulo di gioco in maniera sempre molto intelligente, devo dire, Reia. Questo consiglio dei saggi, che diciamo così è stato creato in casa Napoli per cercare anche di trovare le soluzioni migliori, no? per proseguire, e evidentemente ci stanno riuscendo. È una cosa che si fa all'interno di un consesso, diciamo così, allenatore, calciatori?
Beh, certo, questo bisogna che ci sia un colloquio costante con i giocatori, sicuramente vedere anche se il tipo di gioco, il modo di interpretare calcio di ogni allenatore viene sposato totalmente da parte della squadra, perché un giocatore quando va in campo deve sapere quello che fa e deve essere messo nelle condizioni di rendere il massimo, e questo è solo questo punto di vista la responsabilità del tecnico, e pertanto bisogna avere anche un dialogo costante con i giocatori per vedere se questo sistema di gioco viene approvato da tutta la squadra.
Antonio Giordano, hai curiosità sicuramente
no, la prima cosa che voglio avvisare è di una vicenda abbastanza particolare. Gifuni pensa di essere intenditore di vino.
No, io devo dire no, noi siamo in tre, caspita.
Eddie non capisce niente.
Allora.
Neanche di vini, cioè, per dire.
Allora,
io sotto questo punto di vista, non lo conosco, però se vuole farsi un giro qua da parte di casa mia, sul Colle Goriziano,
deve 8.000 bottiglie per una serie di promesse che ha fatto, quindi potrei essere uno dei più ricchi.
Caspita. E io pensavo di aver messo insieme i tre tra i migliori intenditori di vini a livello nazionale, cioè Reia, Giordano, Gifuni.
L'unico intenditore vero è che sa di calcio e di vino. Noi due stiamoci al posto nostro.
È vero.
No, va bene, insomma, di calcio così, ma di vino, insomma, posso capire qualcosa. Se capita un territorio che è particolarmente pregiato.
Ma Zielinski che giocatore è? E poi dopo
Zielinski.
Ma Zielinski che giocatore è?
Per me è stato sempre un grande giocatore, perché già quando era all'Empoli con Sarri ce lo considerava un grande giocatore e sta mantenendo. Poi ha avuto anche così un po' scostante qualche volta, chiaro, però a mezzi straordinari, insomma, è una mezza punta, è una mezzala, corre, ha tecnica, l'uomo dell'ultimo passaggio, fa gol, ce le ha tutte, insomma, le rischi secondo me.
Senta, mister, ma a proposito di Osimhen, no, di cui si discute tanto, sì, ma un allenatore come fa a gestire una situazione in cui c'è un disagio tra un calciatore e la società così evidente, attraverso il quale non si tirano i rigori, per esempio, attraverso il quale insomma non si esulta quando si segna? Cioè, l'allenatore come la gestisce questa situazione con il giocatore più rappresentativo della squadra, più importante della squadra?
Sai, Osimhen non è facile da gestire, Osimhen è una...
Ma manco la vezzi a te quando ti mando la lettera.
No, vabbè, ma i giocatori sotto l'aspetto caratteriale bisogna conoscerli bene, entrarci dentro anche dal punto di vista mentale, quello che dicevo prima, bisogna avere un colloquio costante, soprattutto con giocatori come, non so, Osimhen, Carastei, anche che mi sembra che non sorrida più, e mi dà l'impressione che quando si fa il gol non è che ci sia questa grande, quante volte, che esultanza, no? E vedo dalle volte un po' di tristezza, e questo mi dispiace. E sotto questo punto di vista bisogna avere dei contatti, diciamo, puliti con i giocatori. Non puoi blefare, non puoi raccontare delle frottole. Io, almeno per quanto mi riguarda, la gestione ho sempre adoperato in questa maniera. Cioè, non è che devo raccontare delle frottole, dicevo sempre la verità, quello che pensavo lo dicevo, e forse anche per questo ero così considerato ed apprezzato. E la stessa cosa deve succedere soprattutto con questi grandi calciatori, perché Osimhen, ragazzi, è un trascinatore, è un giocatore dei mezzi straordinari, l'uomo che può fare la differenza, e deve lavorare sereno e con grande convinzione, e per fare questo bisogna che ci sia un colloquio costante col tecnico.
Allora, potresti salutare mister Re da parte mia, grande tecnico ma soprattutto grande uomo, scrive Francesco. Mister, prima di tornare da Antonio Giordano, cos'è cambiato nel Napoli? Lei lo ha visto nelle ultime uscite con Real Madrid, Lecce, Udinese, un'altra squadra, un altro gioco rispetto
sì,
a...
No, un altro gioco, è tornato, diciamo, Napoli in parte come quello dell'anno scorso, anche se con Real Madrid mi è dispiaciuto, insomma, no? Perché lì poi sai se giochi contro il giocatore di quel livello lì, tipo Bellingham, tipo Vinicius, Rodrigo, lo stesso Valverde, sono giocatori che ti possono inventare il colpo importante, una gara. Cioè, sai, ho visto che una volta in vantaggio il Napoli, perché Napoli si può dire che ha dominato la gara, perché sotto quel punto di vista lì ha avuto il possesso palla, però questi qua quando ripartivano erano molto pericolosi. Anche le marcature preventive bisognava stare un po' più attenti, insomma, no? Si poteva evitare, diciamo, questi almeno un paio di gol erano sicuramente evitabili, però non conosco il sistema di Garcia, non so lui come lavora sul piano difensivo, questa è una roba che bisogna stare all'interno del campo, all'interno del spogliatoio, come si preparano le gare, perché quando tu affronti queste squadre qui non puoi sbagliare neanche un attimo, insomma, no? Io vedevo la squadra l'anno scorso, Spalletti lo conosco bene perché so come lavora, l'ho seguito quando era già Udine tanti anni fa, e lui è un maniaco di lavorare sul campo in una certa maniera, no? Anche dal punto di vista tattico, lui prepara le gare e anche durante la settimana lavora in una maniera straordinaria, adesso non so come lavora ognuno poi al suo sistema.
Fabio da Torre del Greco le chiede, mister Rea, dove lei farebbe giocare Raspadori in questo Napoli?
Raspadori secondo me è una mezza punta, è un trequartista, può giocare dietro la punta, lì secondo me si esprime al massimo, qualcuno dice che fa la mezzala, ma lui è un giocatore tecnico e di qualità, di cose come Raspadori, chiaramente può fare anche la mezzala come la fa Zielinski, però Zielinski è più centrocampista di Raspadori. Raspadori è un giocatore da tre quarti in avanti secondo me.
Antonio Giordano, hai visto il cicciobello bomber Osimhen che tanto ha fatto arrabbiare il Napoli, insomma, tirato fuori da giochi preziosi, da Enrico Preziosi, che pare non voglia esprimersi su questo tema, abbiamo cercato di interpellarlo, però no, dico, a me fa sorridere che pianga questo pupazzo, piange quando sbaglia il rigore, e voglio chiederti se piange anche quando incontra De Laurentiis.
Ma no, ma sono cose che oramai alle quali siamo abituati. Prima faceva una battuta con Eddie, no? Se pensate quello che gli è successo con la Vezzi. Cioè, a un certo punto, alla fine del primo anno, il manager di un giocatore prende una lettera, la scrive a Sky e dice a tutti quanti: signori, noi non torniamo, perché come non torniamo? ve lo ricorderete, no? Abbiamo passato un mese di inferno. Dopo un po' l'hanno sistemata, io non so se la sistemeranno anche ora, perché 11 sembravi onestamente tanto. Però questo mi dà il pretesto per ricordare una cosa ad Eddie, una vecchia richiesta che io ho fatta. Lui deve fare una bella biografia, eh? Una foto grande sua sotto due specie di angeli custodi, da una parte Rede, dall'altra parte lo Tito, e il titolo è "Sono sopravvissuto a sti due".
Ma no, ma io, perché no, io non ho avuto problemi nelle, cioè, non ho avuto problemi.
Ma tu ti rendi conto che vita che hai fatto?
No, ma a me non mi hanno creato assolutamente problemi, perché posso dirlo apertamente, no, va bene, sono
sì, un po' particolare. Ma tanto Aurelio quanto lo dite poi hanno il senso dell'ironia, se gli riportano la battuta non si incazzano poco, dai.
No. Va bene, no, ma è stata un'esperienza, diciamo, una bella esperienza anche con loro, insomma, no, perché ho lottito. Di calcio parlava pochissimo, non sapeva neanche chi faceva giocare, non interessava proprio.
Aurelio
anche con Aurelio ci vedevamo magari finita la gara o prima della gara, ma quattro battute, niente, ma non voleva neanche sapere chi giocava. Adesso probabilmente è cambiato un po', dopo tanti anni è cambiato un po'.
Senta, mister, lei lo sa che insomma, lei è esordito come calciatore nel 65, quindi siamo esattamente a 58 anni, quasi 59 di carriera. Che oggi leggevo un'intervista sul Corriere dello Sport di Zazzaroni a Ranieri, che ha compiuto 50 anni di carriera. Lei ha 58, quasi 59, siamo sui 60, insomma, più o meno di carriera.
Sì, ma non gliele ricordate sta roba?
No, vabbè, ho capito, però insomma, 60 anni di carriera.
Scusa, non ho capito molto bene perché mi è andata via la...
No, dico, oggi leggevo un'intervista a Ranieri.
Sì?
In cui si rimarcavano i 50 anni di carriera da quando ha esordito come calciatore a tutto il resto. Sì. Lei ne ha quasi 60, 59 da quando ha esordito come calciatore, nel 65 mi pare.
Cavoli, ho finito con l'Albania, che era a dicembre, poi ho ripreso in mano anche un due mesi il Nova Goriz, dove in Serie A, che è vicino a casa, pertanto ho finito qualche mese fa, insomma ho 78 e sono ancora in condizioni di poter dire la mia. Adesso no, ragazzi, adesso ho deciso, adesso basta. Sono venuto a Napoli l'altro giorno, ho fatto tre giorni stupendi, ho visto la partita con l'Udinese e qualcuno dice che ho portato bene, invece la squadra ha giocato bene. Però, ma se dovesse capitare ancora qualche cosa, ma non in prima persona, con qualità di tecnico, magari come qualcosa di consulente, magari potete tenere in
nel Napoli.
Ma
quante volte se ne è parlato? Ma come mai non
ci sono già tanti consulenti? Ci sono già tanti consulenti a Napoli.
Ma lei lo sente ancora De Laurentiis ogni tanto, Re?
No, ci siamo sentiti una quindicina di giorni fa. Perché dicevo niente, perché venivo a Napoli, che volevo vederlo e salutarlo. Insomma, niente di particolare.
L'ha salutato?
Sì. Siamo stati insieme, ci siamo salutati velocemente. Ma sì, manteniamo un buon rapporto, buonissimo rapporto, insomma. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto dopo un periodo, diciamo così, però dopo poi ci siamo avvicinati e ci parlavamo spesso.
Beh, insomma, lei è forse l'unico tra tutti gli allenatori che ha mantenuto un rapporto con De Laurentiis un po' più intenso, forse insieme a Benitez, non so, Antonio Giordano, correggimi se sbaglio, ma insomma, mi pare che sia così, che...
Ma no, confesso che non ho messo ancora le cimici nel telefonino di De Laurentiis.
De Laurentiis, ancora no. Va bene, prima di salutare Eddie Reja, però Enzo Rambone, figlio di Gennaro Rambone, che Eddie Reja conosceva molto bene,
è qui con noi. Saluto.
Ecco, salve mister, salve.
Buongiorno.
Aveva una domanda, poi salutiamo.
Se no, più che altro, siccome lui aveva fatto riferimento al sistema difensivo, volevo sapere se anche lui ha notato che l'assenza di Kim, no? Che in passato quegli spazi li andava ad aggredire, andava a chiudere.
Kim non c'è più. Parlavo con Spalletti e lui mi diceva che questo era un giocatore straordinario di qualità e soprattutto di concentrazione, e non sbagliava un colpo, insomma, no? Questo era un buon giocatore, però Nathan non mi dispiace, insomma. Ostigard, anche Ostigard mi dà l'impressione che sia, se poi mancano Jesus e Rachman, insomma, no, lì insomma ci sono delle qualità, Poi anche con questi giocatori bisogna lavorare, cioè bisogna lavorare sulla linea, bisogna lavorare sull'aspetto difensivo, insomma, poi bisogna vedere che tipo di lavoro stanno facendo con il mister. Sai, io Spalletti, soprattutto Sarri, vi ricordate, maniaco, aveva il drone, vedeva i movimenti, anche quando c'era Koulibaly, e bisogna lavorarci sopra, sui giocatori le qualità ci sono, però poi bisogna vedere come si lavora sul piano difensivo. Perché è una questione di allenamento, di mentalità, di modo di vedere la gara. Mister ha un aspetto fondamentale sotto questo punto di vista.
E allora, mister Reia, la ribolla del Carso è sempre il suo vino preferito, immagino, e la fattoria del Campiglione è sempre il suo ristorante preferito quando viene qui a Pozzuoli, no? Immagino.
Ah, ragazzi, non manco mai, perché lì ha fatto dei passi da gigante.
Sì.
Nicola e Michele sono i due amici che lì. Poi lì ogni giovedì ero sempre presente, perché siamo andati una volta, abbiamo vinto una partita, non abbiamo mai con il mio gruppo di lavoro, con Viviani, con Nico Facciolo. Nico Facciolo e con Febrari, ogni giovedì eravamo alla fattoria del Campiglione, però da allora ha fatto dei passi da gigante. Adesso si mangia una carne di grandissimo livello.
E la ribolla del Carso la beve sempre, sì?
Sempre, la ribolla del Carso sempre. E quella non manca mai a tavola. Anche se qualche.
È andato su Google.
No, che su Google? Io studiavo quando c'era lei. Studiavo le alchimie di Rei a suo tempo, che dite?
Eddie, portami di nuovo in Slovenia a mangiare dal nostro amico.
Anche lì non sono male. Guarda che anche in Slovenia stanno facendo dei vini ottimi, ma molto molto buoni, e ci fanno una grande concorrenza a noi del Colli, perché di là ci sono dei vini veramente straordinari. Sì.
Poi una bella.
Venite a trovarmi, dai, che vi faccio fare un giretto. Poi non so come arriveremo la sera, perché non so neanche se ci alzeremo più, perché
sopravviveremo, abbiamo fatto tante cose.
Allora, che bello aver messo tre grandi appassionati e intenditori di vini tutti insieme. Direi Antonio Giordano e Gianluca Gifuni, cioè io. Grazie mister per essere stato
grazie
con noi.
A voi,
un abbraccio
a voi,
forte, i napoletani la vogliono bene, le vogliono tanto bene.
Ma anch'io voglio bene Napoli. Grazie a voi.
Antonio, è stato un venerdì anomalo, diciamo, ma molto bello.
Sono molto legato a Eddie, tutta la, anche sentito il rapporto di grande affetto, di sentimento, sono stato da lui, è stato a casa, siamo amici di famiglia, nel tempo si è cementato, e quindi è chiaro che c'è un coinvolgimento anche emotivo.
L'hai comprato il Cicciobello Osimhen?
Ma che sei matto, dai.
Costa 70 euro, te lo dico, quindi per i tuoi nipoti puoi
non
anche.
Ho ancora nipotini, c'è tempo per diventare nonno.
Devono imparare a tirare i calci di rigore, perché sentono piangere il Cicciobello e dicono allora non dobbiamo fare come lui.
Ma glielo insegno io, glielo spiego io come si calcia. Era un grande rigorista, l'unica volta che ho tirato un rigore me l'ha parato con la sigaretta in bocca il portiere, ma della ragazza.
Allora ti regalerò anche una ribolla del Carso, perché oggi te la sei meritata. Grazie ad Antonio Giordano per essere stato con noi. Buon lavoro da Garcia Castelvolturno al Corriere
grazie
dello Sport.
Grazie a voi, Stadio. Buona giornata.
Grazie. Allora, torniamo in studio con Enzo Rambone, Gianluca Gifuni, con Tony Mola in regia. Tra poco torneremo a parlare di Lindstrom, sì, di formazione e soprattutto di questa sfida italiano-Garcia. Un po' più italiano l'uno, un po' più italiano l'altro. Chi lo sa, a tra poco. Rieccoci in diretta. Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Enzo Rambone in studio, figlio di Gennaro Rambone, che oltre a essere stato un grande allenatore, un grande preparatore atletico, un grande personaggio, è stato qui con noi a Radio Marte tra il 2006 e il 2010, ha trasmesso qui con noi con una trasmissione quotidiana davvero di grandissimo valore, molto ma molto seguita. Te la ricordi ovviamente, Enzo?
Caspita, come
te la ricordi. Allora 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363663 per intervenire in diretta. Un minuto per Enzo Rambone, perché avevi qualcosa da aggiungere a proposito di Raspadori, che è un calciatore il cui profilo e il cui futuro interessa molto anche ai nostri amici a casa, perché ci scrivono in tanti di Raspadori.
Sì, no, Raspadori per quanto riguarda il ruolo è ancora un enigma, no? Perché Spalletti ha dichiarato che lui è un attaccante. Garcia ha detto che può fare l'esterno a destra. Adesso Reia ci dice che lui lo vede come mezza punta, eventualmente come una seconda punta. E diciamo che io, al di là del fatto che diciamo la Spalletti l'ha allenato, no, per un anno, quindi è quello forse più attendibile, no, per quanto riguarda il ruolo, però io mi fido anche di un colloquio che ebbi con un ex calciatore di mio padre, Cerilli, no, che fece parte del grande Vicenza di Paolo Rossi, che andò a vedere appunto una partita del Sassuolo e mi disse: sai Enzo, ho visto il nuovo Paolo Rossi, fisicamente non è proprio, non sono proprio uguali, ma c'ha tante cose di Paolo Rossi. E quindi questo, siccome io ho fiducia, no, in Cerilli, che è stato un giocatore straordinario, e mi fido anche di Spalletti che ha allenato, io penso che alla fine, poi bisogna vedere poi in futuro, che il ruolo comunque di Raspadori è quello di attaccante.
Buongiorno, All-Star 37 scrive: ricordo perfettamente che Novellino andava a casa dei Rambone al Parco Villa Teresa a Capodimonte per parlare con il grande mister Gennaro. Te lo ricordi Novellino a casa tua?
Sì, è vero, perché ragazzino. Novellino è stato un ex calciatore di mio padre, aveva un ottimo rapporto e spesso lui veniva a casa al Parco Villa Teresa perché ci si confrontava, no, sugli aspetti legati al calcio, alla tattica, alla preparazione, e mangiavano poi spesso anche al famoso Sarago, no? Ristorante il Sarago del Maresciallo
a Piazza San Nazaro. Quindi adesso non c'è più.
Quando soprattutto quando allenava il Napoli avevano una frequenza abbastanza assidua.
Ecco, David Baird ci ricorda un motivetto cantato dai Chiattoni Animati, da Cosimo e Cosimo, che salutiamo se sono all'ascolto. A proposito di Reia, c'era la voce di tuo padre, di Gennaro Rambone, che diceva: Reia, prima di cambiare, pensa. Ti ricordi?
Grandiosa.
Ecco, Garcia anche deve pensare prima di cambiare, scrive David Baird. Sì. Un omaggio
al
grande
prima
Rambone.
Che deve dare certezze sulle sostituzioni.
Allora ci fermiamo con Tony Mola, pubblicità, tra poco altri due ospiti qui in Forza Napoli Sempre, a pochi minuti dall'inizio della conferenza stampa di Rudy Garcia, a due giorni da Napoli Fiorentina, tra poco. Rieccoci in onda, Gianluca Gifuni per Forza Napoli Sempre, con Enzo Rambone in studio. Enzo, buon pomeriggio di nuovo. C'è questo amico che ci scrive: buongiorno, Lindstrom non gioca perché Zielinski è in grandissima forma e Lindstrom sostituisce lui, quindi non sarebbe un'ala per il nostro amico. Poi tra poco entreremo nel vivo di questa discussione. Sentiamo questo messaggio. Eccolo qua, arriva. Ecco, il messaggio vocale WhatsApp
dovrebbe giocare
Politano. Allora, risentiamolo all'inizio.
Buongiorno Gianluca, sono Rosario.
Buongiorno Rosario.
Allora, per quanto mi riguarda, sono d'accordo con Pasquale Tina che dovrebbe giocare Politano. Per me Lindstrom non è altro che l'alter ego di Zielinski. Se gioca Zielinski non può giocare Lindstrom e viceversa. Farei giocare Cajuste al posto di Anguissa e metterei anche Mario Rui al posto di Oliveira. Non so se sei d'accordo. Grazie e buon lavoro a tutti.
Mario Rui dovrebbe giocare al posto di Oliveira, visto che Oliveira si è fatta le ultime due e soprattutto quella con il Real Madrid. Vedremo Lindstrom e vedremo Cajuste, non lo so, perché insomma io non sposterei nessuna pedina al centrocampo. Anguissa, Lobotka e Zielinski sono la prima garanzia del Napoli in questo momento. È vero Gaetano Imparato, storica firma della Gazzetta dello Sport, buon pomeriggio.
Io sì, sono d'accordo con te sulla situazione di Lindstrom, ha ragione il nostro ascoltatore, perché nasce originariamente nella posizione di Zielinski, ma sostanzialmente a Francoforte, nella città e nel club dove poi lo hanno fatto rimbalzare in campo internazionale, ha sempre giocato da esterno destro, alla Lozano per intenderci, ha fatto un anno con lo Francoforte vincendo l'Europa League e anche nell'anno successivo, quando poi ha incontrato il Napoli, è sempre stato un esterno di un 4-3-3 che giocava insomma in una maniera particolare, con queste ali, con questi esterni che erano molto penetranti e veloci. Lui è uno veloce ed è un tipo di centrocampista molto diverso da Zielinski, anche se comunque sostanzialmente nasce in quella zona del campo, quindi è un po' un rompicapo. Secondo me è stato preso sì quando si voleva pensare a un Zielinski che andava via,
ma adesso se lo può tenere utile a destra perché può essere un'ala molto veloce e fare un po' il gioco alla Lozano, ma soprattutto quello che era di Cervinio nella Roma di Garcia.
E allora, dall'altro lato sicuramente è uscito adesso da un negozio di giocattoli Michele Plastino. Michele, buon pomeriggio.
Che sarei uscito da un negozio
è perché sei andato a comprare il Cicciobello Osimhen, sicuramente quello che piange quando sbaglia i rigori, hai capito?
Eh sì, però non c'è a Roma.
Ah, non c'è ancora a Roma, chissà se arriverà, perché il Napoli ha minacciato azioni legali nei confronti di Giochi Preziosi, perché non è un prodotto ufficiale né autorizzato, e secondo il Napoli richiama, diciamo così, proprio la figura di Osimhen, anche se non c'è scritto Osimhen ma c'è scritto Cicciobello Bomber. Però insomma, il fatto che pianga quando sbaglia i rigori mi fa sorridere molto, ecco, una cosa.
Comunque la cosa bella che mi stai trattando un argomento mi fai tornare indietro nel tempo, perché io tanti anni fa, no, soprattutto dopo che avevo studiato, avevo fatto delle primissime ricerche su quello che appunto è il marchio, il logo, la difesa del marchio, dell'immagine, eccetera, che poi ha seguito un'evoluzione incredibile, ma dove, sai chi è un grande maestro? De Laurentiis.
Allora, io feci un errore nel 2008 perché ebbi il contratto dei diritti d'immagine da un calciatore, non posso fare il nome, e lo pubblicai interamente, ed è una cosa eccezionale. Se lo ritrovo nei prossimi giorni lo riproporrò, perché addirittura è vietato qualsiasi soprannome, pseudonimo, presente e futuro che possa richiamare al profilo di quel calciatore. Quindi mi viene da pensare che questo Cicciobello Bomber, è vero che non ha Osimhen, il problema non è neanche la maglia azzurra come scrive il Napoli, secondo me e secondo i contratti del club. Il problema è il numero 9 sulla mascherina, numero 1, che è certamente un elemento di identificabilità. I capelli biondi e la mascherina, anche quelli sono identificabili, ma sono elementi, diciamo così, removibili, nel senso temporanei, sia la mascherina che i capelli biondi. I capelli possono essere tinti, la mascherina può essere messa e tolta, ma quel numero 9 però è identificabile. Quindi io forse penso che Giochi Preziosi, che certamente avrà fatto delle valutazioni preventive dal punto di vista legale prima di tirar fuori sul mercato un prodotto del genere, però forse qualche problema con il Napoli lo avrà, non lo so, ma sono mie congetture.
Penso di sì, perché c'è un'identificazione molto precisa. Il 9, il numero, io non l'ho visto. E il volto del giocatore è scuro?
È scuro, sì, non scurissimo, ma scuro.
Mulatto.
No, anche quello può essere, no? Perché la bisognerebbe vedere quanti giocatori neri ci sono nel campionato italiano che giocano con il 9, con quella maglietta, capito? Se poi si riduce, si va a restringere ed è lui, è un problema di Giochi Preziosi, anche se mi meraviglio, perché chiaramente loro sono molto addentro a queste questioni, perché hanno sempre fatto molto merchandising sulle varie cose.
Allora, Gaetano Imparato, ti faccio salutare Michele Plastino, non so da quanto tempo non lo vedo.
Ciao.
Un carissimo saluto da parte mia, un abbraccio.
Ciao Michele.
Allora, qui c'è anche Enzo Rambone in studio. Gaetano, cerchiamo di essere brevi. Italiano contro Garcia, che partita sarà dopodomani? Italiano era un obiettivo del Napoli, come prima di Garcia, ben prima di Garcia sulla panchina del post-passaggio.
Ma è una classica partita a scacchi, perché Italiano sappiamo come imposta le gare. Penso che sia un po' cambiato la metà campo della Fiorentina, che aveva delle caratteristiche dell'aggressività, del pressing anche asfissiante, gioco duro e poi ripartenze. Quando ha incontrato il Napoli l'ha messo sempre in difficoltà, tranne l'anno scorso al ritorno al Maradona, ma nelle varie partite due anni fa e all'andata proprio al Franchi ci furono problemi. Quindi è una partita a scacchi, una Fiorentina leggermente diversa, più offensiva. Sono curioso di andarmela a vedere. Si decide tutto al centrocampo e, come giustamente dicevi tu, non mettere mano nella linea mediana del Napoli proprio in una partita come questa. Cagliuz deve trovare spazio, perché ne avrà, è bravo, molto intelligente, sa stare in campo, però non sono queste le gare dove puoi rischi di bruciarlo.
Michele Plastino, non so se hai letto l'intervista a Haaland al Telegraph, che dice delle cose interessanti per quanto riguarda un attaccante. Dice: sono uno zombie, durante le partite normalmente le persone mi criticano perché non tocco palla, questo a volte è un problema per un attaccante. Posso entrare e toccare la palla un paio di volte, ma spesso sto semplicemente camminando in campo, sto lì in piedi, faccio dei movimenti nel mio mondo, cioè questo si estranea proprio da tutto il resto. È difficile da spiegare, dice, esco dal mio corpo e divento uno zombie. Studio il gioco nel mio mondo e appena arriva l'occasione la metto dentro. È questo quello che deve fare l'attaccante? Un attaccante come si deve, Michele?
Vista, perché credo che ne abbia bisogno. Dato questa analisi così apparentemente profonda. No, io veramente no, ho sempre pensato il contrario anche per quando giocavo, cioè devi essere talmente sempre invece presente, soprattutto chi fa gol, perché devi cominciare a prevedere quello che fa l'avversario, a volte un passaggio indietro al portiere, all'epoca soprattutto che si poteva fare, oppure essere pronto a pensare a dove va a finire il pallone dopo una deviazione. Quindi l'attaccante che deve far gol deve pensare ancora più degli altri, per me. Per cui, ripeto, ho qualche buono psicanalista amico che posso consigliare a lui.
Chi gioca più all'italiana, Garcia o Italiano?
No, nessuno dei due, e casomai un po' più Garcia in certe circostanze, almeno per quando l'avevo visto anche nella Roma. No, Italiano non era soltanto nell'occhio del Napoli, era nel mio, cioè nel senso che siccome l'avevo un po' studiato e lo ritengo degli allenatori recenti il migliore, lui poi ha dovuto modificare alcune cose, soprattutto da quando gli hanno levato Torreira, no? Lo scorso anno, che era il faro, era il Lobotka della Fiorentina, e lì lui si è dovuto un po' adattare, però ha in sé lo spirito molto propositivo, e per cui è una bellissima partita tatticamente parlando, con un Napoli che anche se con una sconfitta ha trovato un po' di serenità interiore, mi sembra, proprio all'interno della squadra. La partita con il Real credo che mai sconfitta sia stata, tra virgolette, salutare, nel senso che ingiusta, per cui l'idea di aver perso in maniera ingiusta con il Real Madrid ti carica.
Allora, noi salutiamo Michele Plastino con il saluto di Francesco, perché insomma Francesco vorrebbe incontrarti alla Sayonara a Scauri per mangiare una bella coppetta di gelato come tanti anni fa. Michele, se vuoi invitare anche noi, mangiamo alla Sayonara. Che cos'è la Sayonara?
Allora, io manco da tanto tempo, però non riesco a capire, perché credo che abbia, adesso poi lui ti riscriverà, confuso, non si chiamava Sayonara, si chiamava Muet, non Sayonara, non so se aveva cambiato nome, non lo so. E comunque lì ci giocavo sulla sabbia io a pallone, e mi farà molto piacere, tenendo conto se magari gli dai almeno le mail mie, eccetera, perché magari mi può venire a trovare, sai, bene o male io...
E dalla tu le mail, Michele Plastino, @virgilio.it.
E quella è quella del piccolo, che per chi si vuole iscrivere al corso.
Al corso, perché tu hai un'altra mail poi.
No, va bene, può scrivere lì, perché proprio quello magari gli volevo dire, magari mi viene a trovare una volta che io vengo a Napoli, non per fare trasmissioni, ma che sono al corso e quindi più disponibile, no? Più libero, eccetera. Quindi vabbè, comunque... grazie, abbiamo ricordato l'indirizzo perché è interessato al mio corso. Va bene,
il corso di Michele Plastino di giornalismo. Scrivete a Michele Plastino @virgilio.it perché una volta alla settimana è qui a Napoli per il corso di giornalismo. Noi ci risentiamo la prossima settimana, caro Michele. Buona fine settimana.
Sai che per te ci sono sempre. Un abbraccio.
Grazie a Michele Plastino. E Gaetano Imparati, invece, noi come ci incontriamo? Ci incontriamo a Castellammare di Stabia, dove fanno uno spaghetto a vongole memorabile, e quindi io verrò a mangiarlo volentieri insieme a te.
Quando vuoi.
Che dici? Quando vogliamo organizzarla questa...
Quando vuoi tu, quando ci sarà da festeggiare qualcosa di bello, ma a prescindere, quando vuoi.
Ho guardato la Fiorentina ieri sera e fa paura, scrive questo amico. Sei d'accordo, Gaetano?
Fa paura no, però è da prendere con le molle. Sono d'accordo, anche io l'ho vista la Fiorentina ieri, ha fatto un'ottima prestazione.
Con il Ferencváros, ha pareggiato per 2-2, Ha pareggiato 2-2 e col Ferencváros.
No, ma la prestazione di per sé, non dico che fa paura, comunque la squadra quadrata segue l'allenatore, sa stare in campo, poi quando incontra il Napoli insomma ha anche la voglia di sfidare una che ha lo scudetto in petto, quindi è una gara a scacchi come dicevamo prima, ed è una gara che va presa con le molle. Il Napoli deve fare il Napoli dall'inizio, come è stato attento, anche per questo io per esempio valutazioni per mettere Mario Rui o mettere quell'altro, non bisogna mollare la presa, cioè deve andare la formazione che Garcia ha in testa, la miglior formazione. Concessioni se ne devono fare con altre, non con la Fiorentina.
Grazie a Gaetano Imparato, a presto.
Ciao,
Gaetano.
Tutti. Ciao.
Grazie.
Ciao,
Gino, ciao. Ape, non mi sono dimenticato di te. Buongiorno, tanti saluti a Enzo Rambone, ad Egidio Rambone. Ci siamo visti quest'estate a Ischia. A te, caro Gifuni, ti sei scordato di me? No, caro Gino Ape, non ho dimenticato che dobbiamo organizzare una cena insieme con qualche altro amico. Enzo Rambone, invece, tu hai visto la Fiorentina ieri, hai detto che Italiano ha fatto riposare qualche giocatore in fase offensiva, quindi evidentemente ci tiene moltissimo la partita di domenica con il
Napoli. Sì, no, ha fatto riposare la coppia di centrocampo.
Brecalo e...
No, Duncan e Arthur.
Ah, Duncan e Arthur.
E poi non ha fatto giocare Brecalo. Che attualmente è l'esterno a sinistra titolare. E questo la dice lunga sul fatto che Italiano teme molto la trasferta del Napoli, ci tiene molto la trasferta del Napoli, più della Conference. Per quanto riguarda Italiano, vorrei aggiungere questo, che è sicuramente un tecnico valido, però lui sta puntando e adotta questo modulo, cioè il 4-2-3-1, che è molto dispendioso e grava sulla continuità dei risultati, soprattutto quando hai in squadra giocatori come Bonaventura, che ancora fanno la differenza, ma che per fisica ed età non può giocare ogni tre giorni. Quindi come ha detto Imparato, la Fiorentina lascerà degli spazi, questo è certo. Se il Napoli li saprà sfruttare, il Napoli questa partita la vince.
Questi spazi. Allora, Raspadori, secondo Paolo 77, sarà il dopo Osimhen, così come Mertens lo è stato con Higuain. Anche questa è una bella suggestione. Ti ricorderai che andò via Higuain e il buon Sarri sperimentò Mertens, che poi spaccò tutto, nel senso che diventò un grande centravanti in quel ruolo nel post Higuain. Secondo Paolo 77, Raspadori potrà fare lo stesso nel dopo Osimhen. Vedremo, può essere anche questa una idea. Magari De Laurentiis pensa proprio a questo, non lo so, per il futuro del Napoli. Si chiama La Moët, non san più sayonara, il lido a Scauri di cui parlava il nostro amico. Sentiamo questo messaggio vocale e poi ci fermiamo.
Questione Ciccio Bello, solo con De Laurentiis, però a questo punto possiamo dire, come affermare un dato formale, legale, il rinnovo del contratto non è con Osimhen, è con Ciccio Bello, o mi sbaglio?
Che il rinnovo del contratto è con Ciccio Bello, cosa vuol dire? È una metafora, evidentemente è con qualcuno che piange perché quando sbaglia i rigori, no, ma ormai lui non li tira più i rigori, no? Ha deciso di non tirarli più, li cede a Zielinski. Va bene. Maurizio Del Vomero chiede: ma Simeone non è più forte di Raspadori? È un giocatore diverso, sono giocatori diversi. Simeone è più centravanti, Raspadori è più di movimento. Raspadori è più alla Mertens, è più alla Paolo Rossi, come diceva prima il buon Enzo Rambone, glielo ricordava Cerilli che giocava nel Vicenza proprio con Paolo Rossi. Adesso arriva un altro Ciccio Bello, però Dario Sarnataro, no, nel senso dopo il sottoscritto, da un Ciccio Bello all'altro.
I tratti sommati sono diversi.
Da un Ciccio Bello all'altro, da Forza Napoli Sempre a Marte Sport Live, da Gianluca Gifuni a Dario Sarnataro, per un'altra ora di grande calcio. Grazie a Enzo Rambone per essere stato con noi.
Grazie a te.
Grazie a Tony Malai, Gigi Soriani in regia. Grazie a tutti voi per averci seguito. Ricordate che su Radio Marte anche il calcio è sempre di un altro pianeta. Da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio.